Uomini e profeti. Storie.
Una buona giornata a tutti voi da Benedetta Caldarulo, benvenuti alle storie di Uomini e Profeti, una buona giornata da tutta la redazione, Gabriella Caramore, autrice di Uomini e Profeti, Ornella Bellucci in regia con l'assistenza tecnica oggi di Marco Migliore, Paola Tagliolini curatrice del programma, Irene Santori e Cristiana Munzi. Oggi inizia nel mondo ebraico la celebrazione della più grande delle festività del calendario ebraico, Pesach. Dopo una lunga preparazione, le famiglie ebraiche si riuniranno stasera per il Seder del primo giorno di Pesach. È la più importante, dicevamo, delle festività. Durerà 8 giorni, 7 giorni solo in Israele, e ricorda l'esodo e la liberazione del popolo ebreo dall'Egitto. E vogliamo oggi, nella nostra puntata di storie, rimanere in ambito ebraico. Naturalmente, come nostra abitudine fare, tutte le interviste di oggi sono state registrate nei giorni scorsi per rispettare il precetto dello Shabbat. Oggi è sabato, quindi i nostri amici ebrei non ascolteranno la trasmissione in diretta, ma potranno riascoltarla in podcast. Ed entriamo in una delle antiche istituzioni della comunità ebraica in Italia, cioè il Collegio Rabbinico Italiano, la scuola in cui si formano i rabbini, ma anche gli insegnanti e altre figure della religione e della tradizione ebraica. E proviamo a conoscere questo collegio e qual è il percorso che i giovani studenti devono compiere per diventare rabbini. Innanzitutto abbiamo parlato con Rav Riccardo Di Segni, che è il direttore del Collegio Rabbinico Italiano dal 1999, oltre ad essere naturalmente il rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Ci ha ricevuto nel suo ufficio in sinagoga qualche giorno fa nel Tempio Maggiore di Roma e ascoltiamo subito la conversazione che abbiamo registrato con lui. Buongiorno Rav Di Segni.
Buongiorno.
Come prima cosa le voglio domandare chi è il rabbino.
Allora, il rabbino è una figura che compare nella storia ebraica circa 400 anni prima dell'era cristiana e che si affianca e che poi in qualche modo sostituirà, senza prenderne però tutti gli incarichi, il sacerdote. Sacerdote nella società ebraica è una persona che tale è per nascita, essendo discendente della famiglia di Aaron, fratello di Mosè, e che ha il compito di svolgere alcune funzioni sacrali nell'ambito del santuario. Il santuario non esiste più, è stato distrutto dai romani, quindi il sacerdote è in qualche modo in cassa integrazione oggi. Alcuni compiti che possono essere svolti soltanto dal sacerdote, i sacrifici e così via. E la funzione del rabbino invece è quella del insegnare e di trasmettere l'insegnamento, a sua volta diviso in due parti fondamentali: quella del dare istruzioni pratiche di comportamento per tutti i quesiti che si possono porre nella pratica dell'osservanza, e l'altro incarico è quello di essere giudice nelle corti rabbiniche, cioè di giudicare secondo la legge ebraica. Questi sono i due compiti fondamentali ai quali si affiancano, secondo le condizioni locali o generali o storiche, tutta una serie di altre funzioni che sono quelle di operatore comunitario, insegnante, divulgatore della tradizione, rappresentante delle istituzioni e quant'altro.
Il rabbino è un maestro,
fondamentalmente. Sostanzialmente è un maestro, una persona che ha un diploma di studi e come tale diffonde la conoscenza. E deve essere un modello, sostanzialmente.
Abbiamo distinto tra il sacerdote e il rabbino, però alcune delle funzioni, diciamo, più sacrali del sacerdote sono state aggiunte alle funzioni rabbiniche, mancando il sacerdozio, o mi sbaglio?
Sì, ma su questo c'è forse un equivoco di fondo. In generale la società molto spesso ha bisogno di funzioni, tra virgolette, sacerdotali, e quindi in assenza del sacerdote tende a delegare queste funzioni a dei propri rappresentanti come il rabbino. Però bisogna avere ben chiaro l'ossatura del sistema e la sua funzione, perché altrimenti si rischia di equivocare.
C'è una parte di vocazione nella scelta di diventare rabbino?
Il rabbino è essenzialmente un magistero. questo termine vocazione non fa molto parte del nostro vocabolario, perché in realtà l'obbligo di studiare riguarda tutti quanti. E poi in questo obbligo di studiare ci sono delle selezioni naturali tra chi ha le attitudini e chi ha la volontà, e poi chi si trova per vari motivi, che possono essere sociali o storici, eccetera, eccetera, a voler esercitare questa funzione. Quindi è una cosa un po' più complessa, è un modello differente.
È un modello differente. Ecco, vediamo adesso l'istituzione che forma i rabbini, quindi il Collegio Rabbinico Italiano, che ha una storia antica, è stato fondato nell'829 a Padova, poi si è spostato a Firenze, a Roma.
Sì, il Collegio Rabbinico Italiano è stata una soluzione storica particolare che è emersa in quello che allora era la parte italiana dell'Impero Austro-Ungarico, quando nell'Impero Austro-Ungarico si avvertì la necessità di formalizzare il percorso di formazione dei rabbini. Questa esigenza di formalizzare il rabbinato in modo che lo Stato avesse davanti a sé persone ben identificabili nel loro curriculum è un'esigenza che si pone oggi in maniera prepotente in Europa di fronte all'immigrazione epocale di milioni di musulmani. Un tempo questo problema si poneva per gli ebrei, cioè lo Stato non capiva ma questi che sono, chi è che li dirige, chi è che li guida e così via, e allora hanno detto bisogna mettere ordine. Quando questa richiesta di mettere ordine investì le comunità dell'Impero Austro-Ungarico, moltissime comunità si rifiutarono di farsi mettere ordine al governo. Invece la mentalità degli ebrei italiani del nord-est, i veneti, era differente. Per loro questo ordine era già naturale e implicito, per cui accettarono di buon grado il suggerimento dell'imperial regio governo e adottarono questa formula, che poi venne esportata in molti altri posti dell'Europa centrale e occidentale, accanto alle scuole di formazione tradizionale delle yeshivot. In Italia esiste il Collegio Rabbinico Italiano, che è gestito dall'organo che rappresenta gli ebrei italiani, che è l'Unione delle Comunità Ebreiche Italiane. Esiste anche un'altra scuola formale, che è la scuola Margulis di Segni, che è comunque collegata con precisi accordi di programmi di controllo con l'Unione delle Comunità Ebreiche Italiane. Teoricamente anche in altre comunità importanti come quella di Milano si può fare un percorso di studi rabbinici, e il Collegio Rabbinico fornisce, diciamo, la struttura di controllo della formazione attraverso appunto esami, verifiche dei programmi e così via.
Ecco, vediamo come è strutturato il corso di studi.
Il corso di studi è stato in qualche modo, diciamo genericamente, omologato al corso di studi della società civile, nella quale abbiamo scuole medie e licei che danno un titolo di maturità e abbiamo un'università che dà una laurea. Ora tutto questo è cambiato soprattutto nel corso degli ultimi anni. Il corso di formazione rabbinico si articola su due livelli: c'è un corso medio di 8 anni che corrisponde grosso modo alle medie e il liceo, al termine della quale viene dato un primo titolo rabbinico, che è una sorta di maturità. Noi lo chiamiamo titolo di maskil. Maskil significa essenzialmente colto o intellettuale. E dopo si entra al corso superiore, che è un corso che dovrebbe essere sulla carta di 4 anni, che porta alla laurea rabbinica, al conferimento del titolo rabbinico, che con un termine un po' burocratico in italiano è chiamato il titolo di rabbino maggiore. Sono cambiati questi termini nel corso dei secoli e dei decenni. Comunque questo è il modo italiano convenzionale con cui si chiama il rabbino laureato, rabbino maggiore, che è differente da rabbino capo, che invece è un titolo, diciamo, burocratico di gestione di un'organizzazione comunitaria.
Il rabbino capo viene eletto?
Il rabbino capo è eletto dai rappresentanti laici della comunità, dal consiglio della comunità. Sono le persone, il parlamentino che gestisce la vita comunitaria, che ha appunto la facoltà di eleggere il suo maestro.
Quanti studenti ci sono che studiano, diciamo, nella seconda parte? Perché mi pare di capire che il primo corso, quello per accedere, diciamo, al titolo di Maskil, è quasi parallelo alla scuola.
Il corso era strutturato in origine come appunto parallelo ai corsi di formazione generale. E rispetto a questo modello abbiamo avuto e abbiamo in questi ultimi anni delle grandissime modificazioni, perché l'avvicinamento dei giovani agli studi rabbinici conosce grandi differenze di possibilità di impegno, di età in cui ci si impegna, per cui rispetto alla struttura originaria che viene mantenuta c'è una grande flessibilità nei tempi di approccio. Poi abbiamo visto come, essendo il Collegio Rabbinico fornitore di percorsi di studio molto precisi e organizzati, diventa naturalmente la sede nella quale moltissime persone che non hanno nessuna intenzione di fare i rabbini da grandi, oppure sono già grandi e non hanno intenzione di fare i rabbini, si rivolgono per avere corsi di formazione ebraica organizzata e ben condotta. Quindi noi abbiamo per questo motivo una grande platea di studenti, che però è una struttura piramidale con un vertice molto molto stretto, nel senso che moltissimi accedono e pochissimi escono.
Più o meno un 10% esce con avendo terminato.
C'è la formula tradizionale che dice che 1000, una formula che non è italiana, è una formula dei testi antichi, che sì, dice 1000 accedono a studiare e un per 1000 esce fuori. E con i numeri che abbiamo noi le cifre purtroppo sono molto più complicate da elaborare. Diciamo che il Collegio Rabbinico Italiano da moltissimi anni produce in media un rabbino maggiore ogni 5 anni, 4-5 anni.
Ecco, questo, il fatto che siano meno adesso i giovani che scelgono di intraprendere questi studi, viene considerato un po' un problema maggiore dell'ebraismo italiano, ma per quale ragioni accade questo secondo lei?
Non so se sono meno i giovani, oggi sta occorrendo un altro fenomeno, per cui siamo in una realtà di globalizzazione con grandissime possibilità di movimento, per cui quello che vediamo è che ci sono molte persone che cominciano a studiare qua, si fanno un po' le ossa nell'approccio nei testi che devono essere studiati, che sono tutti testi in lingua originale ebraica, che richiedono grandissime applicazioni metodologiche. Dopodiché queste persone scompaiono dalla scena, ma perché molti di loro vanno a studiare in Israele.
Sì.
E quindi crescono nelle scuole rabbiniche israeliane, che hanno una struttura diversa da quella italiana. Dopodiché o rimangono in Israele o si riaffacciano in Italia, e noi ci preoccupiamo di verificare la loro formazione, di colmare le parti del curriculum che magari in certe scuole italiane non possono fare, dove fanno delle cose ad altissimo livello di un certo tipo, ma gli mancano alcune impostazioni tipiche della scuola rabbinica italiana, quindi si integrano i curricula e poi si conferisce un titolo qua, dopo che aver verificato che certi requisiti sono stati raggiunti. Quindi è una formazione molto complessa questa, in cui sta cambiando tutto lo schema originario, perché c'è una grande circolazione, il che è positivo.
Resta il fatto che, diciamo, non sono moltissimi quelli che intraprendono questo cursus di studio, questi che lo portano a termine. Come se lo spiega lei? È difficile immaginare per un giovane di oggi di essere rabbino, di fare il rabbino?
Non sono mai stati moltissimi, e come ogni altra attività risente di crisi identitaria, di crisi di impegno e di tanti altri motivi. Poi ovviamente ci sono anche questioni, vogliamo chiamarle sociologiche, di impegni e di equilibri tra la società ebraica generale, che dovrebbe aver bisogno di accogliere un rabbino, ma che poi comunque sta con il rabbino in rapporto conflittuale, che è la norma, non è l'eccezione.
Come mai? In che senso è la norma?
Perché noi diciamo che una comunità che non litiga con il suo rabbino non è una comunità, e un rabbino che non litiga con la sua comunità non è un rabbino, quindi fa parte proprio del DNA di questo rapporto.
Quindi è una relazione stretta che il rabbino ha con la sua comunità, proprio un faccia a faccia, diciamo.
È una relazione stretta, ma che comunque è una relazione dinamica, ecco.
Comunque, secondo lei, quale può essere la soluzione? Perché mancano un po' queste figure in Italia, cioè c'è una vera mancanza di rabbini e anche di formatori, poi.
La mancanza è cronica. Dalle parti delle comunità c'è un perenne lamento rituale sulla mancanza dei rabbini, che va in parallelo al loro modo di gestire i rapporti con i rabbini, che è molto dinamico. E chiaramente c'è una perenne carenza, ma c'è un mercato in movimento e ci sono grandi difficoltà di venire incontro ai problemi. Sì, è chiaro che si tratta di un problema molto serio di leadership.
E i formatori chi sono? Cioè i maestri della scuola, del Collegio Rabbinico Italiano, sono tutti docenti italiani o vengono anche dall'estero? C'è una mobilità anche in questo senso?
C'è una grande mobilità, ma questa non è una novità da adesso. Anch'io mi sono formato in Italia, ma con maestri che venivano, diciamo, in missione soprattutto da Israele, e tuttora lo schema è questo, che per alcune materie noi adottiamo insegnanti che vengono da Israele per un determinato periodo.
Utilizzate anche le tecnologie, per esempio delle lezioni via Skype, delle videoconferenze, cose così?
Siamo assolutamente tecnologizzati. Io regolarmente, quando faccio lezioni al Collegio Rabbinico, c'è Skype aperto, per cui ho persone che mi ascoltano sia nel nord Italia, qualche volta è successo pure in Australia persino, per cui c'è di tutto.
Quanti studenti ci sono adesso, studenti che vogliono diventare rabbini, cioè nell'ultima parte del corso qui a Roma, voglio dire?
Pochissimi.
Ok.
Pochissimi sono quelli che vogliono diventare rabbini, invece ci sono tantissime persone che riempiono le aule. Ecco.
Che vogliono studiare semplicemente,
vogliono studiare,
ma
sì.
Anche questo è molto importante.
Assolutamente, più si allarga il bacino, più da questo bacino c'è varietà e possibilità di...
Che esca quell'uno su mille.
Cogliere, sì.
Le donne, la domanda delle giovani per accedere agli studi, c'è già questa possibilità nel Collegio Rabbinico di fare una parte di studi per le donne, ma fino a che punto e come sente lei questa domanda?
Allora, secondo la tradizione ortodossa, per come si è, diciamo, consolidata nel corso dei secoli, le donne nel mondo ortodosso non ricevono ordinazione rabbinica. Su questo argomento però ci sono dei movimenti di variazione in questi ultimi tempi, per cui anche in ambienti ortodossi nello Stato di Israele compaiono figure di donne esperte in determinate parti del diritto rabbinico. Soprattutto oggi per ciò che riguarda il diritto matrimoniale, che è una parte considerevole del diritto rabbinico, quindi queste figure di esperte adesso stanno prendendo piede. Nel nostro ordinamento noi fino adesso non diamo titoli rabbinici alle donne, però abbiamo dei percorsi, le donne riempiono i nostri corsi e diamo il titolo corrispondente del maschile, quasi un gioco di parole, lo diamo al femminile, nel senso che diamo un diploma di maturità alle donne che si
chiamano. Che si chiama?
Corsi.
Come, scusi?
Lo chiamiamo Bagrut, lo chiamiamo maturità.
Maturità.
E questo abilita, tra l'altro, chi lo fa a insegnare materie ebraiche nelle nostre scuole. Abbiamo un bisogno assoluto di insegnanti, che possono avere la dedichezza e la sensibilità e le attitudini che hanno le donne per questo ruolo, Per quanto riguarda la funzione rabbinica, la questione è più complicata, non ci siamo arrivati, probabilmente arriveremo a fare delle funzioni specializzate e specifiche. Su questo vedremo come risolvere il problema.
Noi in una puntata di Uomini e Profeti abbiamo ospitato delle rabbine donne che hanno studiato in collegi riformati o liberali, una addirittura è presente sul suolo italiano, si chiama Barbara Aiello in Calabria, un'altra francese, Pauline Bebb. Ecco, cominciano a esserci queste figure, voi non escludete la possibilità che un giorno queste sale riempite da giovani donne che vogliono studiare, di cui lei parlava, che diciamo si apra questa possibilità, cioè non c'è una legge che lo esclude, diciamo, c'è una consuetudine, possiamo dire.
Allora, i casi che lei mi ha citato sono casi che vengono da fuori del rabbinato ortodosso, e quindi sono dei percorsi molto differenti, sia dal punto di vista ideologico che dal punto di vista del percorso formativo. Quello a cui bisognerebbe arrivare è arrivare a quello che già sta avvenendo in Israele, dei percorsi specifici di altissimo livello su temi specifici. Su questo bisognerà lavorare, ecco. Sì. Rispetto alla sua domanda, sì, se c'è una legge, sì, più che esserci una legge, ci sono, diciamo, delle zeppe, degli ostacoli che devono essere superati su alcuni temi specifici, ecco. Soprattutto sulla funzione pubblica delle donne, ecco.
E voi ci lavorate a questa elaborazione?
Sì, quello che possiamo fare in Italia è ben poco, questi sono problemi radicali sui quali bisogna procedere con cautela, perché si fa presto a uscire dal mainstream, e quindi bisogna seguire orientamenti consolidati fatti da mondi più importanti e rappresentativi del nostro, ovviamente facendo pressione, ma tutto questo deve essere fatto in maniera non distacco, perché se si stacca si entra nel mondo riformato e si sta fuori dal si perdono i nuclei fondamentali, ecco.
Certo. Senta, ma nella sua esperienza qui a Roma o in Italia esiste una domanda delle donne, c'è un'esigenza delle donne a accedere all'ordinazione rabbinica, oppure questo in Italia non si è manifestato?
In Italia c'è stata una fortissima richiesta di studio da parte delle donne, alla quale noi diamo risposta. Non mi risulta, da che io sappia, che esistano richieste di ordinazione rabbinica. Per quale motivo non lo so, forse perché suppongono che ci sia un rifiuto e quindi inutile che lo chiedono, ma comunque esiste una fortissima richiesta di studio alla quale si dà risposta. Richiesta di ordinazioni rabbiniche ancora non ce l'ho.
Non le avete registrate, d'accordo. Senta, proviamo a tracciare la tipologia di un giovane che oggi vuole fare il rabbino. Dove nasce questo desiderio? Lei lo riconosce così in certi giovani che sono qui alla scuola ebraica nel primo corso?
Noi, rispetto agli studenti che riempiono le nostre scuole o le famiglie che frequentano, possiamo cogliere in alcuni ragazzi un'attitudine agli studi e un'attrazione per un modello di vita ebraica vissuta intensamente. Questo lo possiamo cogliere, e quindi quando identifichiamo queste persone facciamo leva su di loro e sulle famiglie perché frequentino i corsi formativi. Quindi noi identifichiamo grosso modo persone interessate dal punto di vista attitudinale, e questi ci sono, ed è comunque questa andare a ricercare i candidati fa parte del lavoro e deve essere svolto. E comunque questo era un discorso, diciamo, questo è un modello un pochettino più diciamo antico e tradizionale, perché in realtà oggi la situazione è così, la situazione sociale è così cambiata, che in realtà molto spesso le quello che per altri potrebbe essere in altri mondi chiamato una vocazione. Queste cose si affacciano più che nell'età minore adolescenziale, compaiono tra i 20, i 30 anni e così via. Molto spesso sono, diciamo, chiamate tardive, che non sono affatto da sottovalutare, sono scelte che persone fanno più avanti negli anni e che non per il fatto di essere più avanti negli anni siano meno valide.
Anzi, magari sono più mature come
sono
scelte.
Sono più mature, sì.
Ecco, poi spesso...
Questo succede anche, l'ho visto anche nel mondo cristiano, l'ho visto che succedono queste cose.
Le scelte più mature, più sì. avanti nell'età, sì. Lei è un medico, che è una tradizione anche antica, sì. quella del rabbino medico.
C'è un'antichissima tradizione secondo la quale l'attività rabbinica non è l'attività che deve dare il sostentamento, ma la persona dovrebbe esercitare una sua qualsiasi attività di lavoro, dedicando poi la parte, diciamo, spirituale del suo tempo a attività di insegnamento. Questo è il modello più antico e tradizionale, che nel corso della storia è stato soppiantato dalla necessità pratica, che se una persona deve veramente crescere negli studi ci si deve nell'attività rabbinica ci si dovrebbe dedicare al 150% del suo tempo, e quindi una certa figura tradizionale di rabbino che fa due attività, una, diciamo, tra virgolette laica e quella poi rabbinica, è stata soppiantata da una violenza storica. E io personalmente ho seguito il primo modello, tant'è vero che non ho fatto, nel senso del rabbino comunitario, non l'ho fatto fino a 50 anni abbondantemente superati, e poi ho continuato a fare le due attività insieme, e adesso sono un pensionato della sanità pubblica, ma però devo dire che questo tipo di modello oggi nel mondo ebraico è presente, ma molto minoritario. È certamente faticoso, ma è estremamente fecondo di vitalità, perché mette continuamente a confronto realtà differenti e formazioni differenti, e se è vissuto in modo armonico arricchisce entrambe le situazioni.
Certo, anche perché il rabbino appunto deve attraversare il mondo, no? Stare veramente sì. fra la gente. Quindi.
Sì, non solo attraversare, avere gli strumenti di comprensione, di agire nel mondo, per cui una persona che svolge un'attività lavorativa è immerso nella realtà sociale, molto più di una persona che passando il giorno in mezzo ai libri ha una diversa concezione, ma entrambi i modelli sono importanti, certo. entrambi i modelli.
Allora, oggi è mercoledì, noi la ringraziamo molto per averci ricevuto oggi, però il giorno in cui questa intervista andrà in onda sarà sabato 4, quindi Pesach. Vuole dirci qualcosa su questa festività?
Pesach non è soltanto una giornata, è una festa di 7 giorni nella terra di Israele, 8 giorni nella diaspora, ed è la festa fondamentale dell'identità ebraica. Quella in cui si ricorda la nascita del popolo ebraico come nazione legata al Signore, che interviene nella storia liberando questo suo popolo dall'Egitto. E quindi si scopre in questi giorni il senso della libertà, il senso di far parte di un destino speciale, di essere guidati dal Signore, e lo facciamo con un'attenzione estremamente forte a tutta una serie di norme da osservare che riguardano soprattutto l'alimentazione, eliminando tutti i cibi lievitati e mangiando soltanto pane azimo, celebrando l'inizio della festa con una cena ritualizzata, il seder, il cui scopo è quello di ricordare, ma soprattutto trasmettere alle nuove generazioni il senso di questa storia, il senso di questa appartenenza, il senso di questa liberazione. Quindi una grande festa che ci coinvolge radicalmente e collettivamente.
E in un anno come questo, con tutte le tragedie che stanno attraversando il mondo contemporaneo e in particolare la parte, diciamo, mediterranea e medio orientale del mondo contemporaneo, c'è una riflessione particolare che le viene di regalarci oggi per Pesach.
Pesach è la festa nella quale noi dobbiamo farci delle domande, proprio la ritualizzazione delle domande comincia con i bambini che devono essere stimolati nella loro curiosità a chiedere e gli adulti che devono dare le risposte. Fare domande e trovare risposte significa non avere schemi prefissati, ma interrogarsi sul senso della realtà e intervenire sulla realtà e spiegare, insegnare, ma con un rapporto dialettico e non super dottrinale. E questo spiega il modo degli ebrei di essere al mondo, fedeli a una tradizione ma sempre facendosi delle domande. Oggi purtroppo si rischia che ci siano fedeli e fedelissime le tradizioni che però le domande non si fanno, e questo è un grandissimo rischio.
La ringrazio moltissimo, Rav Di Segni.
Grazie a voi. E auguri.
E auguri anche a lei. Ringrazio ancora Rav Riccardo Di Segni e continuiamo ad ascoltare un'altra testimonianza, la voce di Gadi Piperno, studente nella seconda parte del corso, del cursus per diventare rabbino. Ormai ha quasi ultimato i suoi studi, gli mancano circa 2 anni, ma già svolge le funzioni di rabbino in una sinagoga a Roma, nel quartiere di Monteverde. Ci parlerà del suo percorso, ma anche delle sue funzioni di rabbino in questa nuova sinagoga. Ascoltiamolo. Buongiorno Gadi Piperno.
Buongiorno.
Dunque, lei ha ultimato la prima parte dei suoi studi rabbinici, quindi il primo cursus, ed è diventato dunque maschil, ora ci spiega che cosa vuol dire, e sta compiendo la seconda parte, dunque il cursus per arrivare all'ordinazione rabbinica vera e propria. Allora, come è andato il percorso fino adesso? Da dove vogliamo cominciare?
Il mio percorso non è stato un percorso molto lineare. Ho cominciato a studiare in modo approfondito nel collegio rabbinico facendo anche 12 ore di corsi a settimana nel periodo della scuola media e poi nel periodo del liceo, periodo nel quale ho sostanzialmente fatto praticamente tutti gli esami del corso regolare, però poi in vista della maturità liceale ho interrotto i miei studi e non li ho proseguiti dopo la maturità. E però li ho ripresi dopo un po' di anni che già facevo l'università ingegneria e ho conseguito questo titolo di maschile. Il titolo di maschile è la fine di un corso nel quale uno studente raggiunge un livello di conoscenza media a vasto spettro, quindi
dura 5 anni più o meno?
Nominalmente sì, in realtà appunto io quegli esami li avevo portati a termine tutti nel periodo liceale, quindi sì, più o meno in quel periodo di tempo. Poi però al momento dell'esame di maschil, che è un esame estremamente pesante anche come quantità di studio, perché c'è tutta la Bibbia, tutta una parte importante anche se a livello base della normativa ebraica, è tanto materiale soprattutto, e quindi gli studi liceali e poi universitari mi avevano un po',
certo,
distratto.
È un impegno
da questo
importante. Ecco, vediamo in che cosa consiste lo studio nella prima parte, soprattutto lei diceva la Bibbia.
Sicuramente la Bibbia con un'esegesi di base, la normativa ebraica, senza entrare in dettagli di tutta quella parte di, chiamiamola così, di codice civile, che serve più a chi fa studi più approfonditi, non solo rabbinici, ma proprio per diventare un membro del tribunale rabbinico, quindi un giudice, però tutta quella normativa che riguarda le preghiere, i giorni festivi, alcune regole dello studio della Torah, quelle cose che si possono mangiare o meno, quindi uno studio di base, ma appunto, come dicevo prima, su una materia molto molto larga.
Dunque, questo titolo lei l'ha conseguito quanti anni fa?
L'ho conseguito nel 1998.
E adesso lei svolge le funzioni, diciamo, rabbiniche in una sinagoga nuova che si è aperta da poco a Roma, a Monteverde, e quindi lì lei è responsabile di questa sinagoga.
Il caso mio è un caso abbastanza, come posso dire, particolare, forse, non lo so, però avevo iniziato a fare l'ingegnere, poi un'offerta di lavoro in ambito ebraico, anzi due coincidenti, mi hanno un po' fatto riflettere e mi hanno fatto scegliere di iniziare a lavorare prima tenendo in piedi sia l'ingegneria che l'attività in campo ebraico, e poi alla fine la mia scelta è stata quella di rimanere a lavorare in ambito ebraico. 2 anni, tesi inclusa, dovrei arrivare a portare a conclusione.
La motivazione che l'ha spinta poi? Lei ha parlato di un'offerta o varie offerte di lavoro, ma c'è stata qualche altra motivazione che l'ha spinta poi a riprendere questi studi e a immaginarsi proprio come rabbino?
Questa offerta di lavoro, che ne avevo ricevute anche altre precedentemente, però è arrivata in un momento in cui sentivo un po' che l'attività ingegneristica e di, in realtà facevo gestore, project manager, gestore di progetti, però mi inaridiva da altri punti di vista che sinceramente io invece volevo sviluppare di più, e quindi da una parte ho ricevuto questa offerta di lavoro, ma dall'altra parte c'era una mia intenzione di ritornare soprattutto intanto ad occuparmi di ebraismo, che è stata un po' una conseguenza di questo.
Il rabbino, cos'è per lei un rabbino?
Il rabbino può essere tante cose. Il rabbino può essere uno studioso, possiamo vederlo quasi come un professore, nel senso una persona che poi approfondisce determinati argomenti, insegna. Un rabbino può essere però anche il rabbino di comunità. Naturalmente non sono due cose in contrapposizione, ecco, un rabbino di comunità deve studiare, però un rabbino che ha l'obbligo di gestire una realtà complessa come può essere una comunità o anche come può essere l'ebraismo in un quartiere non ha sicuramente il tempo che ha invece uno studioso che si dedica tutta la sua vita allo studio e all'insegnamento.
Certo.
Quindi sono, nell'ambito rabbinico esistono un po' diversi tipi di ruolo.
Ciascuno lo interpreta secondo le proprie particolarità, le proprie prerogative, vuol dire?
Ah, sicuramente.
E lei come si immagina?
Ma in questo momento io, proprio perché sono il rabbino, diciamo, di una sinagoga, anche se come questo è il mio ruolo in questo momento in quella sinagoga.
Quindi sta facendo lavoro sul campo, diciamo.
Sì, quindi questo già lo sto facendo, quindi essere rabbino di una sinagoga significa, oltre che tutta la parte cultuale, quindi le preghiere, ma anche l'insegnamento naturalmente, però significa anche, come dicevo prima, avere un ruolo di guida per questa sinagoga, no? Ringraziando Dio abbiamo tra le 100 e le 150 persone ogni sabato, e quindi chiaramente poi uno deve essere anche la guida di questa comunità, anche per le dinamiche che poi ci sono, anche dinamiche interpersonali, quindi molto spesso mi vengono fatte delle domande che non sono tipicamente di normativa ebraica, ma magari anche qualche volta anche di dirimere determinate situazioni tra le persone, quindi sì, è sicuramente un lavoro sul campo, è quello, è un lavoro simile, anche se in piccola parte, a quello che è il rabbino di comunità. Sicuramente è meno un ruolo da studioso.
E le piace questa parte, questo aspetto del lavoro di rabbino?
Assolutamente sì. È molto impegnativo, ci possono essere gioie, dolori, situazioni difficili, situazioni magari anche invece di che possono anche darmi un certo orgoglio, darmi una certa...
Arricchirla anche, no?
Quello sempre. Assolutamente. Cioè, un detto importante che tanto ho imparato dai miei maestri, tanto ho imparato dai miei colleghi, dai miei compagni di studio, ma molto di più ho imparato dai miei allievi. Chiaramente gli allievi ti mettono alla prova in modo straordinario, e quindi sicuramente mi ha arricchito tantissimo.
Ecco, come si presenta la comunità di Monteverde della nuova sinagoga?
Ma noi viviamo in una zona residenziale. È vero che il sabato abbiamo 150 persone, ma l'intero quartiere dovrebbe avere un numero di ebrei che si aggira tra i 2000 e i 2500 circa, diciamo 700 famiglie circa. È chiaro che non c'è soltanto il nostro tempio, ce ne sono degli altri. Uno degli obiettivi che noi abbiamo, ma come in qualsiasi altra comunità, non di Roma, non italiana, ma del mondo, è cercare di fare in modo che più famiglie possibile vedano la sinagoga come un punto di riferimento per il quartiere. Questa è la grande novità, se vogliamo, che c'è a Roma da 15-20 anni a questa parte, che sono fiorite molte sinagoghe in zone anche, diciamo così, periferiche della città, mentre prima ce n'erano 4-5 in tutta la città.
Ora ci sono molte più sinagoghe che rabbini?
Non so dirlo, non ho un conto preciso, ma il fatto che sia stato chiamato, pur non avendo un titolo rabbinico, a svolgere il ruolo di guida per una sinagoga dovrebbe far pensare questo, sicuramente.
Per esempio, quanti siete nel corso che lei sta finendo, sta per terminare? Quanti studenti?
Mi risulta che ci siano altre 4 persone circa, oltre me.
Cosa state preparando nella sua sinagoga per Pesach?
La festa di Pesach è proprio la festa che, proprio perché ricorda la nascita del popolo ebraico, ancora oggi, per come noi la festeggiamo, è quello in qualche modo che lo compatta, e quindi le famiglie si ritrovano per fare la cena del Seder, esatto, che è la prima, e noi facciamo anche fuori da Israele la seconda sera, e quindi ogni famiglia ha questo percorso di preparazione. Anche molto si rimette sotto sopra la casa.
Le famose pulizie
di Pesach, sì. E poi anche esistono diversi sedarim, cioè appunto queste cene che vengono svolte anche a livello quasi comunitario, quindi anche noi faremo questo.
Io la ringrazio molto.
È stato un piacere, buon Pesach a tutti.
Grazie. La musica che stiamo ancora ascoltando e che ci ha accompagnato nel corso di tutta questa puntata è un brano del Nefesh Trio, Zemer, tratto dal loro album Midbar, termine con cui si indica nella Torah il deserto attraversato dagli ebrei in fuga dall'Egitto. E ringrazio ancora i nostri ospiti, Rav Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma, e Gadi Piperno. Vi rimandiamo per riascoltare questa puntata in podcast al nostro sito www.uominiprofeti.rai.it, così come tutte le altre puntate di Uomini e Profeti. E nei prossimi mesi continueremo a cercare di conoscere i percorsi di formazione anche delle figure, delle guide religiose degli altri culti, ci occuperemo di altre religioni. Per oggi è tutto, domani giorno di Pasqua, il tema centrale della trasmissione sarà dedicato ad analizzare il nucleo della fede cristiana, la promessa del regno. Con Gabriella Caramore ci sarà lo scrittore francese Emmanuel Carrère, che ha dedicato un'analisi approfondita e originale della nascita della Chiesa nel mondo. Un saluto e una buona Pasqua a tutti da Benedetta Caldarulo.